Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
E allora eccoci qui, rialziamo la serranda sul nostro bar che apre, come forse ormai sapete, solo mezz'ora alla settimana e solo con uno scopo ben preciso, cioè quello di parlare del Cagliari, del suo campionato e anche di tutto ciò che insomma in questo periodo si muove e si vocifera intorno alla società rossoblù. Con me in studio Cristiano Bandini, dietro il bancone alla mescita musicale di aperitivi succulenti, Davide Cabras. Ciao Davide.
Ciao Cristiano, ciao.
E come al mio fianco Alessandro Spedicati, che molti di voi conosceranno come Diablo, frontman dei Siki Tikis.
Ciao.
Ma anche testimonial del tifo rossoblù anche sui canali di Mama Rai.
È vero, lo sono stato in compagnia di Flavio Soriga, siamo stati ospiti per due stagioni nella gestione Cabello di quelli che il calcio, quando la parola calcio fu bandita dal titolo, perché era rimasta solo quelli che per questioni contrattuali.
È stata un'esperienza divertente.
È stata divertente, un po' stancante, nel senso che se andare a Milano a registrare tendenzialmente in giornata per non perdere due giorni per questo baraccone, però effettivamente è stato bello. Poi per quanto mi riguarda è stato anche coronato dall'ospitata dei Siki Tikis musicalmente, come ospiti musicali della trasmissione, quindi questo ha portato solo benefici. E poi ho conosciuto anche tante belle persone, quello sì.
Parleremo ovviamente del momento del Cagliari, finalmente in questo spazio. Davide, festeggiamo una vittoria dopo una serie di sconfitte. Cominciavamo davvero...
Evidentemente il cambio di palinsesto ha avuto...
Cominciavamo ad avere un senso. Certo complesso, insomma, di portare sfortuna. Tra l'altro, sapendo come e quanto conta la scaramanzia in certe stanze legate al
di Viale La Playa,
esattamente,
diciamo.
Temevamo anche ritorsioni fisiche
nella camera ovale di Viale La Playa, nella stanza ovale il sale conta molto.
Le mani stavano iniziando a spostarsi dal mixer più verso il basso.
E invece ci ha pensato Piniglia con quel rigore calciato peraltro abbastanza male, ma per fortuna è andata bene. La Fiorentina si è prestata alla sconfitta, si è fatta matare dal cileno, e quindi oggi possiamo un po' guardare con spirito rinnovato a quello che ci aspetta, ma ovviamente appunto parleremo anche di quello che sta succedendo intorno al club di Via della Playa, perché Ale, ci sono voci veramente di ogni tipo.
Sì, posso dirti la mia?
Sì, sì.
Non credo a nulla di quello che si sta dicendo.
Secondo te tutto questo
è una fuffa totale.
Sì, sì, rivelerà la bolla di sapone.
Come è successo molte volte.
Un po' gatto pardescamente, sì, sì. Tutto cambi perché nulla cambi, cioè tante voci.
Diciamo, chi grida spesso al lupo rischia poi di non essere creduto. Quindi da quando devono entrare in campo i giovanissimi contro la Juventus, a quando dobbiamo regalare i giocatori, a quando dobbiamo andare a giocare, a spostare lo stadio a Bilbao, a quando, cioè alla fine, a quando dobbiamo suonare con i Deep Purple, insomma alla fine forse bisogna che il calcio torni un po', nella fattispecie il Cagliari ritorni un po' ai fatti, ecco, piuttosto che alle grandi parole, promesse, affermazioni, delusioni, per carità. Ma io sinceramente non credo a nulla di quello che è stato detto.
Ci torneremo, parleremo ovviamente anche del prossimo impegno del Cagliari con la Sampdoria a Marassi, stadio che lunedì scorso, non domenica, ha ospitato il derby. La Sampdoria ha vinto una partita molto attesa, Mihajlovic in panchina sembra aver sistemato le cose nei blu cerchiati, quindi un avversario non semplice, vedremo un po' come va. Primo aperitivo musicale servito per tutti noi da Davide e poi continuiamo a parlare di Cagliari.
Salute!
Thank you.
Allora torniamo in studio, siamo al bar Scopigno, stiamo parlando del Cagliari come facciamo ogni settimana, di tutto ciò che appunto sta capitando intorno al club rossoblu. In studio con me c'è Alessandro Spedicati, Diablo per chi lo conosce col nome d'arte, frontman dei City Titties.
È un soprannome, non è un nome d'arte, ci tengo sempre a sottolineare.
Un soprannome.
Che sono due cose diverse.
Chiedo venia.
No, no, per carità Cristiano, per carità, non è.
E in collegamento con noi, vediamo se ci raggiunge subito, se è con noi, Andrea Frigo, giornalista dell'ANSA. Andrea,
eccoci, buongiorno.
Buongiorno Andrea, allora noi abbiamo appena introdotto un po' di temi a partire dai fatti del campo, insomma la vittoria con la Fiorentina e la sfida che ci aspetta il Cagliari domenica con la Sampdoria, ma ovviamente parleremo anche un po' di tutto ciò che si sta muovendo intorno alla Cagliari. Proprio su questo le notizie negli ultimi giorni sono state diverse, senza però nessuna conferma ufficiale. Che idea ti sei fatto? Cosa potrebbe succedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni? Intanto potrebbe succedere qualcosa?
Ma guarda, innanzitutto dobbiamo fare una premessa, che con il presidente Cellino in questi 20 anni non ci siamo mai annoiati e ci dobbiamo aspettare sempre di tutto.
Non c'è dubbio su questo.
Colpi di scena quotidiani. Quindi può succedere di tutto. Effettivamente, come hai detto tu, non ci sono le firme ufficiali né dell'acquisto del Leeds, anche se ormai sembra cosa fatta, né della cessione del Cagliari. Dunque aspettiamo, io sia perché lavorando per l'ANSA, come tu ben sai, sono tenuto a dare solo le notizie ufficiali, sia perché quando non vedo le cose non ci credo, e mi sembra ancora un po' tutto fumoso, soprattutto la cessione del Cagliari. Per quanto riguarda l'acquisto da parte di Cellino del Leeds, quello invece è cosa praticamente fatta. Abbiamo visto che si è già presentato lì e ha tentato anche di esonerare il manager
come primo
della squadra,
così
come per primo, vabbè, giusto,
il marchio di fabbrica,
la sua fama di mangia allenatori. Purtroppo in Inghilterra, come tu beh, purtroppo per il calcio italiano, ma voglio dire per loro è una cosa invece consolidata che va avanti da anni, gli allenatori non sono solo allenatori, sono dei veri e propri manager, cioè fanno tutto, fanno il mercato, fanno i direttori sportivi, allenano la squadra, decidono loro. Invece Cellino è uno che è abituato a decidere lui, come tu ben sai. Non è l'unico presidente del calcio italiano che vuol controllare tutto, dai giocatori alle vicende minori. Quindi
è proprio un altro modello di calcio che funziona secondo altri schemi.
Su cui Cellino sembra tagliato, tra l'altro, mi sembra, no? Perfettamente. Calzi anche per la plomb. Anche per la plomb e lo stile. Anche per la plomb e lo stile.
Queste tue parole, Alessandro.
No, non è vero.
Beh,
almeno l'inglese lo parla perfettamente.
Ah beh sì, dopo tanti anni
ha vissuto in Australia e ha vissuto in Australia, adesso vive a Miami, quindi l'inglese lo mastica bene, e magari il mondo anglosassone lo frequenta più di quanto noi non
ah beh certo andare. Poi c'è anche da dire che noi qui a Cagliari conosciamo solo una fetta, diciamo, di ciò che Cellino ha come affari, come attività, e quindi non siamo in grado di probabilmente di valutare fino in fondo l'impatto che potrebbe avere con quel mondo. Una cosa che però possiamo dire, su cui possiamo spendere due parole, coinvolgo entrambi, è sulle reazioni che può avere su una tifoseria, una città, una regione probabilmente, uno scenario che vede nuovi proprietari, ora qui fantastichiamo ovviamente in attesa di notizie ufficiali, però tra chi segue il Cagliari c'è un po' di, come dire, di curiosità, anche di aspettative, si sogna qualcosa. Forse bisognerebbe ricordare anche che non tutte le esperienze di proprietà molto ricche che magari arrivano dai paesi arabi in Europa hanno lo stesso segno. C'è il Paris Saint-Germain, ma ci sono anche altre società in Spagna, il Malaga, che invece hanno avuto problemi. Cosa senti nell'aria, Andrea?
Beh, sì, hai detto bene. Innanzitutto bisogna vedere chi saranno se ci saranno naturalmente, chi saranno i veri proprietari. Anche perché non dimentichiamo che il recente acquisto dell'Inter da parte di un imprenditore indonesiano che sembra non essere poi così così propenso a spendere come vorrebbero i tifosi, che i tifosi dell'Inter, che erano anche abituati agli acquisti importanti di Moratti. E quindi innanzitutto dobbiamo capire chi comprerà il Cagliari. È chiaro che in questo momento i tifosi hanno tutti i diritti di sognare in grande. Cellino è vero che ha tenuto la squadra sempre a livelli abbastanza alti per una piazza come Cagliari, quasi sempre in Serie A in questi 20 anni, però non ha mai fatto acquisti altisonanti, anzi è sempre riuscito a comprare giocatori quasi sconosciuti e poi rivenderli ai grandi club. Non dimentichiamo che Nainggolan veniva dal Piacenza in Serie B, non lo conosceva nessuno, ha fatto 6 mesi di panchina quando è arrivato a Cagliari, adesso gioca titolare nella Roma.
L'ultimo
grande affare di Cellino. Quindi è giusto sognare alla grande, è giusto sognare se dovessero arrivare questi arabi, cioè quelli del Qatar, che hanno acquistato anche gli hotel di lusso della Costa Smeralda. Se fossero questi, cioè la stessa famiglia collegata alla proprietà del Paris Saint-Germain, allora è logico sognare in grande. Poi bisogna anche capire cosa c'è dietro, se soltanto, perché sai, si mormora già che questi investimenti che stanno facendo i qatarioti li stanno facendo in vista dei mondiali del Qatar nel 2022, e c'è già chi teme che dopo i mondiali lasceranno il calcio, quindi anche a Parigi sono già preoccupati per questo. Quindi bisogna capire cosa c'è dietro, se è solo una questione di immagine per il rilancio della Sardegna turistica o se
sono veramente mondi lontani, che è difficile da qui leggere.
Certo, anche perché se vogliamo proprio dirla così in maniera spicciola, questi hanno i soldi per comprarsi tutto quello che vogliono. Si potrebbero comprare tutta la Serie A, non solo il Cagliari, potrebbero comprarsi la Juventus, il Milan, voglio dire, hanno i soldi per comprare tutto quello che vogliono, e lo stanno dimostrando appunto col Paris Saint-Germain.
Alessandro, tu cosa senti invece, tu che insomma hai con le persone un rapporto quotidiano, sei conosciuto, parli, immagino che chiacchiererete anche con i tuoi incontri casuali, cosa senti nell'aria?
Parlo moltissimo di calcio, con gli amici, anche le persone che mi incontrano e che mi parlano, sapendo che proprio della mia frequentazione, diciamo, negli studi in cui si è parlato di calcio, e si parla di calcio. Devo dire che il presidente Cellino è una persona che divide totalmente le tifoserie, perché è vero che sicuramente è un presidente che ha dato molto al Cagliari. Ribadisco anch'io, la permanenza in Serie A del Cagliari è sempre un traguardo ogni anno straordinario. Ricordiamoci che è un imprenditore e che è fra gli imprenditori che riesce a guadagnare di più in Italia fra le società di Serie A e in generale fra quelle di professionisti. Quindi non vorrei che questo tutto lo strascico, perché ricordiamoci che questo ha un retrogusto del problema dello stadio, che rimane sempre e che ha a che fare con basta, sono stanco di combattere contro questo mondo che mi vuole male, vendo il Cagliari. Mi sembra la classica mossa, voglio dire, anche un po', no, per cercare di spostare l'opinione pubblica. Non so, io trovo che sia una mossa imprenditoriale, ancora una volta, perché giustamente questo è il lavoro che sta facendo il presidente del Cagliari. Fa di mestiere il presidente del Cagliari e cerca di portare tutta l'acqua possibile al suo mulino. Ora, se dovessero arrivare gli arabi a comprare il Cagliari, io non lo so, io ho un pizzico di invidia quando è arrivato Tohir, devo dire, l'ho avuto. Ma non per altro, perché una cosa interessante è che il calcio italiano in qualche modo internazionalizzi anche nella gestione delle società. La società gestita in maniera provinciale è tutta italiana, roba tutta italiana, ancora come negli anni 70, col patron, con le cose, col papà grande che tira fuori i soldi, eccetera eccetera. Io invidio tanto il calcio inglese, ma tanto, proprio perché l'allenatore ha il suo spazio, il presidente non invade quello spazio se non in termini di
proprietà,
se ne discute. Io ho un budget, Cristiano Bandini lo gestisce e cerchiamo di fidarci di Cristiano Bandini. Idem per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni, con... è proprio un altro sistema.
Beh,
è un altro
Andrea,
sistema.
Certamente qualcosa nel calcio italiano in generale sta cambiando. Sicuramente il modello che arriva da altre nazioni, collaudato, che ha creato intorno allo sport un meccanismo simile a quello dello show business, inteso nel senso più alto del termine, con spettacoli che appunto si possono fruire esattamente con la stessa qualità con cui uno va a teatro a sentire un grande concerto in un grande impianto con tutti i comfort. Potrebbe rappresentare un salto di qualità per tutto il sistema.
Siamo ancora indietro.
Altro che, certo.
Considerando che l'Italia comunque è un paese che vive di calcio, è uno dei pochi paesi che ha 3 quotidiani sportivi e la gente parla di calcio tutto il giorno, siamo molto indietro rispetto alle altre realtà europee. Secondo me abbiamo perso il treno di Italia 90, cioè tutti gli altri paesi hanno approfittato dei mondiali e degli europei per rifare gli stadi moderni come sono adesso. Invece l'Italia nel 90 ha fatto degli stadi nati già vecchi
e con non molte
di
distorsioni poi abbiamo insomma letto, raccontato.
Cagliari è il caso limite, perché è un caso unico al mondo.
Beh, stadio ristrutturato per il 90 che già all'inizio del cioè pochi anni di un decennio dopo era già un ruso.
Non ci sia nessuna squadra della massima categoria che non abbia uno stadio decente, degno di questo nome, dove giocare. Siamo indietro anche dal punto di vista delle società, come diceva bene Alessandro, non vorrei sbagliare il tuo ospite. Sono d'accordo con quello che ha detto. Effettivamente l'Inghilterra è sempre stata avanti rispetto all'Italia, ma negli ultimi anni ci ha superato la Germania, ci ha superato la Spagna. Nazioni dove hanno più soldi di noi in questo momento, hanno degli stadi che funzionano, sempre pieni. Ecco, un'altra cosa importante: gli stadi in Italia sono vuoti anche ieri.
Anche perché sono brutti, si dice, anche perché sono poco fruibili.
Roma-Napoli, una bellissima
partita, un circolo vizioso.
Una semifinale di Coppa Italia, ho visto dei grandi spazi vuoti. Gli stadi delle altre nazioni sono sempre piene. Io sento anche molte persone, amici, che dicono: ah, vorrei andare a vedere quella partita, se riesco ad andare a Londra. Cioè, è impossibile acquistare un biglietto per vedere una partita di calcio in Inghilterra, sono tutti pieni tra abbonamenti e biglietti già venduti. Certo. È impossibile. In Italia gli stadi sono mezzo vuoti, purtroppo ci sono ancora manager sportivi che sono gli stessi, o comunque le grandi famiglie, come diceva prima Alessandro, sono sempre le stesse, dagli anni 70, dagli anni 80, con manager che non hanno spirito imprenditoriale
e che sono legati a vecchi schemi, sicuramente un vecchio modo di concepire il calcio, il sistema calcio. E in tutto questo, tra ipotesi un po' fantascientifiche di Cagliari in Champions, è uno stadio che ospita 5.000 spettatori,
sui tubi innocenti,
sui tubi innocenti, il campo già chiama, perché davanti al Cagliari c'è una partita difficile con la Sampdoria. Prima di salutarci, Andrea, ti chiedo un po' una pillola per inquadrare questa gara, che non sarà per niente facile. Tra l'altro la Sampdoria vi viene dal derby della Lanterna vinto, quindi avrà morale alle stelle. Mihajlovic si sta rivelando un buon allenatore.
Sì, da quando è arrivato Mihajlovic la Sampdoria ha cambiato veramente marcia. E infatti noi parliamo di questo, i tifosi non parlano d'altro, i giornali pure, ma non dimentichiamoci che c'è una squadra che si allena tutti i giorni. Veramente a questi giocatori bisognerebbe fargli un monumento. Cioè, hanno giocato 2 anni praticamente in trasferta, partendo sempre a Trieste o giocando a Isarena a porte chiuse. Sono tornati a Sant'Elia in uno stadio indegno, con meno di 5.000 spettatori, e veramente bisogna fargli complimenti a questi ragazzi, a Lopez che riesce a tenerli sempre concentrati. Domenica è una partita importante, ma forse dal punto di vista psicologico è anche meglio che la Samp abbia vinto il derby, così festeggiano tutta la settimana, sono più tranquilli.
Come se avessero vinto il loro scudetto, diciamo, come sempre nella tradizione delle stracittadine italiane.
Il Cagliari in trasferta nelle ultime giornate ha sempre giocato bene, segna poco, è vero, perché sia col Chievo che con l'Atalanta in trasferta, dopo aver dominato a lunghi tratti, non è riuscita a fare un gol. Io sono fiducioso, spero di vedere una bella partita, perché la Sampdoria gioca bene con Mihajlovic, che è un ottimo allenatore. il Cagliari non è da meno e credo che sarà una bella partita. Purtroppo sta mancando a questo Cagliari Barbo, che è quello che in, soprattutto in trasferta, con gli spazi che si creano in trasferta nei contropiede,
può essere l'arma
determinante, l'arma in più che purtroppo invece è venuta a mancare ultimamente.
Allora io ti ringrazio, grazie ad Andrea Frigo, giornalista dell'Ansa, per essere stato con noi. Ci risentiamo in una delle prossime puntate sicuramente per continuare a parlare e aggiornare un pochino la situazione. Grazie Andrea, un altro aperitivo musicale servito dal nostro Davide.
Torniamo subito.
Siete al Bar Scopigno su Radio X, Cristiano Bandini al microfono, Davide Cabras alla parte tecnica. Alcolica, analcolica, scegli tu Davide, cosa dici?
Dipende dall'ora.
Dipende dall'ora, beh, sono quasi l'ora
di pranzo. Se siamo in replica è alcolica.
Va bene. Beh. Alessandro Spedicati con noi in studio. Continuiamo a parlare di Sampdoria-Cagliari, di cose di campo, dopo aver un po' parlato di ciò che c'è fuori dal campo intorno al Cagliari. Come vedi questa partita?
Ma io ho un legame con Sampdoria-Cagliari, è stata la prima trasferta della mia vita. Perdevamo 2-0 e con una doppietta di Fonseca.
E come no?
Col primo gol, credo, in rovesciata, sì, pareggiamo, sì, sì. 2-2, una
Sampdoria
roba
che quell'anno, se non sbaglio, vinse anche lo scudetto. Quindi comunque uno squadrone.
Avevamo fatto un campionato strepitoso. Sì, l'anno che vinse lo scudetto era la campione uscente era l'Inter dei tre tedeschi.
Sì, sì.
Io credo molto in questa partita. Mi chiedo perché siamo dovuti arrivare a giocare una partita come quella giocata con la Fiorentina dopo quattro partite. Cioè, si poteva pensare anche un po' prima di cercare di dare tutto per 95 minuti anziché per un'ora, no? Però è stato interessante il commento di Costa Curta fra il primo e il secondo tempo, che dice di Cagliari-Fiorentina: il Cagliari sta giocando bene, però il Cagliari ci ha abituato che per un'ora gioca bene
e poi
blackout totale, mentre si è dimostrato che il malgrado appunto l'assenza o comunque ancora la penuria di sottoporta, il Cagliari può vincere una partita facendo quello che sa fare, cioè essendo aggressivo sul portatore di palla fin dal portiere avversario. La Sampdoria è in un momento straordinario, ha vinto il derby, quindi sicuramente sarà super galvanizzata, ma penso che il Cagliari possa uscire con dei punti dal Marassi questa domenica. Bisogna vedere se 1-3, però si può fare, magari può ripartire.
Tra l'altro in questa stagione il Cagliari ancora non ha timbrato il cartellino della vittoria,
esatto,
fuori casa.
Esattamente.
Tra l'altro stranamente, perché le caratteristiche tecniche, invece appunto ricordavamo prima di Barbo che non ci sarà domenica, ma che comunque c'è stato in altre,
esatto,
partite, giocatore perfetto per le trasferte di una squadra come il Cagliari. Mancherà anche Pisano, che si è fatto male, quindi mancherà per un periodo abbastanza lungo. E poi c'è un po' di curiosità anche su questi giocatori arrivati, soprattutto Vesino e Adrian. Adrian sembra un po' picciocchetto,
sono
diciamo,
molto fiducioso, ma molto
però
fiducioso.
È la controfigura di Justin Bieber, è innegabile.
E questo gli, tra l'altro, gli darà sicuramente grande popolarità tra le teenager.
Esatto, da lì a tu. No, vabbè, al di là di questo, sono molto, molto, molto fiducioso su questi nuovi acquisti.
Bella personalità quando è entrato.
I ragazzi sono entrati, hanno
cambio
fatto
di passo.
Esatto. Vessino, tra l'altro, conosce già il campionato italiano abbastanza bene.
Un po' Abejon, come
un po' Abejon, esatto.
No,
esatto, arriva proprio dall'Uruguay, anche a livello somatico ce lo ricorda. Mentre Adrian, che conoscevo già dalla PlayStation,
cosa non da poco,
cosa non da poco, che tra l'altro è uno dei giovani più forti della PlayStation, da già da qualche stagio, da qualche numero a questa parte.
Questi sono dei Nintendo,
perché fanno grandi ricerche. Poi la PlayStation, ragazzi, fonda il valore di ogni singolo giocatore su una rigida scala scientifica fatta di numeri con algoritmi incredibili. Beh, quindi
ci sono gli osservatori della PlayStation.
Esattamente. Noi, io credo nel valore dei giocatori della PlayStation, almeno in potenziale. No, a parte gli scherzi, sono contento. Tra l'altro, pare che ieri in partitella abbia segnato un gol strepitoso.
Clamoroso, sì,
un gol strepitoso che ha lasciato a bocca aperta
doppia
tutti,
finta e tira l'incrocio.
Esatto, tutti i compagni. Se ha questi numeri, e soprattutto se ha, diciamoci la verità, uno dei momenti poetici del calcio è nell'incoscienza. Se ha quella briciolo di incoscienza che un giovane di 19 anni deve portare in un campo di calcio giocando a pallone, è molto probabile che ci troveremo di fronte veramente a una sorpresa a cui, e questo bisogna spezzare una pasta al forno a suo favore, a cui Cellino ci ha abituato.
E beh, c'è da dire anche, fra l'altro, che comunque bisogna ricordare che è un 94, è il riscatto, se non sbaglio, è fissato a 5 milioni.
Quindi
per un 94
vuol dire che c'è,
significa che qualcosa,
ragazzi,
dietro.
Giocava nel Flamenco, cioè è il trequartista del Flamenco, è il numero 10 della Under 19 brasiliana, cioè dei Verde e Oro. Cioè, ricordiamoci che c'è una selezione in Brasile, voglio dire, non lo dobbiamo raccontare, non lo dobbiamo dire, ma se uno si fa i mondiali Under 19 con la maglia numero 10 del Brasile titolare, qualcosa senza dubbio vale.
Diciamo che finalmente, speriamo, arriva un brasiliano che sa giocare a calcio, perché siamo riusciti con Nenè, il povero Nenè, a cui tra l'altro voglio anche molto bene, perché dà tutto in campo, però a prendere uno che insomma è un po' cambone con i piedi, insomma,
diciamo che non è, ecco, non è raffinato, non è con non è un piedino raffinato, però c'ha un bel colpo di testa, è uno che si sacrifica, ma sì, dai.
Pochi secondi sui saluti, ti chiedo progetti per i Sticky Tickets, cosa ci puoi dire?
Ma adesso suoneremo un pochino, proprio centellinando le nostre uscite, perché bisognerà iniziare a lavorare a qualcosa di nuovo, e lo faremo con tutta calma e con la, diciamo, l'intenzione di fare un bel lavoro più che un lavoro di fretta. Però la cosa importante è che io ti volevo fare i complimenti, perché questa trasmissione è una figata, poi si chiama, ha nel titolo Scopigno, che è un uomo il cui volto mi tatuerei addosso, e non è detto che prima o poi non lo faccia. Vi consiglio, anzi, ogni tanto potete dare la citazione di Scopigno da qualche parte, che ha regalato grandi perle.
Lo facciamo, ogni tanto lo facciamo, e era un omaggio a un uomo che Cagliari non ha ricordato ancora come meriterebbe.
Ci vorrebbe una piazza. Io propongo di cambiare Piazza Jenne in Piazza Scopigno, non una piazza così dietro il quartiere europeo.
Anche la statua.
Ma voglio la statua di Scopigno seduto sulla panchina che guarda l'ora e sbadiglia a un minuto dalla fine, quando sta per vincere lo scudetto.
Sarà
questo è
una delle battaglie che questa trasmissione nelle prossime settimane porterà avanti.
Esattamente.
Date a Scopigno una piazza a Cagliari. Sarà merita e sarà una piazza amatissima da tutti i cagliaritani, da tutti i sardi.
Dove andremo a festeggiare il prossimo scudetto del Cagliari, dove i nostri pronipoti andranno a festeggiare il prossimo scudetto del Cagliari.
Assolutamente, suggerimento accolto, lo facciamo nostro. Siamo ai saluti, Davide, quindi non mi resta che ricordare l'appuntamento con la replica, sempre stasera alle 20 e domani sabato alle 15 con la nostra trasmissione. Al Bar Scopigno torna puntuale venerdì prossimo alle 12.30 con una nuova puntata. Sapremo com'è andata a Sampdoria-Cagliari e sapremo anche forse cosa è successo al Cagliari, inteso come società, se ancora sarà nelle mani di Massimo Cellino oppure no. Ciao a tutti e forza Cagliari!
Ciao!
Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.